siccome sono già le 5, darei la parola a Dario che ci produce cena la filosofia di.
Va bene, mi spiace se mi metto.
Spengo qui qua.
Scusa se ti do un po' le spalle.
Tranquillo.
Buonasera.
Ok, come sapete il mio argomento è la filosofia di Robert Nozick e in particolare quello che è il suo testo classico che si chiama Anarchia, Stato e Utopia. Io non ho preparato alcun appunto per la relazione di oggi se non i passi che ho progettato di leggere, quindi non so esattamente cosa dirò. Però se parlo per troppo tempo invito e autorizzo il professor Maso a silenziarmi.
A far entrare questo approccio
anarchico. Esatto, non poteva essere. Come? Io ne ho una, però dopo se magari devo leggere. Vabbè, ma tanto è anche possibile che poi finisca per non leggere questi passi. Non lo so, come dicevo non ho la più pallida idea di cosa sto per dire. L'argomento di cui io vi parlerò oggi è, come argomento diciamo così generale, è il tema della giustizia distributiva. Come probabilmente saprete, ci sono almeno due sensi in cui noi possiamo parlare di giustizia. Esiste una giustizia che si chiama retributiva, che è la giustizia che ha a che fare con i concetti di pena, di colpa. Io rubo in un supermercato e quindi commetto un'infrazione, un reato di qualche tipo e poi si pone il problema se e quale tipo di pena infliggermi come conseguenza di questo mio atto. Naturalmente qua ci sono un sacco di problemi che sorgono. Uno di questi è di stabilire quale, ammesso che ci debba essere una pena per un'azione del genere, quale è la pena giusta o proporzionale che noi dobbiamo dare a un determinato reato. Però io non parlerò di nulla di tutto questo, non parlerò di giustizia retributiva, vi parlerò invece di giustizia distributiva. La giustizia distributiva è quella giustizia che riguarda il modo in cui noi distribuiamo la società nel suo insieme, ma poi anche i singoli individui, distribuiscono cose come premi, cariche, onori e ultimo ma non ultimo soldi. E si può parlare di giustizia o di ingiustizia in senso retributivo naturalmente, ma si può anche parlare di giustizia e ingiustizia in senso distributivo, nel senso noi possiamo dire che viviamo in una società dove regnano le diseguaglianze, nel senso distributivo del termine, diseguaglianze che devono essere in qualche modo corrette. Questo è un tema antichissimo, è inutile che ve lo dica, un tema di cui si occupano diffusamente già i sofisti, che poi viene ripreso da Socrate e che viene discusso approfonditamente da Platone, in particolare nella Repubblica, e che viene analizzato molto bene anche naturalmente dall'allievo di Platone che è Aristotele nella sua Etica, tanto per parlare, citare un testo, e più specificamente nel quinto libro o capitolo, che dir si voglia, della sua Etica Nicomachea. Giusto per spiegare un po' meglio qual è il tipo di problema di cui oggi intendo discutere, vorrei partire da una domanda che qualche tempo fa mi ha fatto una mia studentessa in un momento in cui io stavo, se non ricordo male, sistemando registro, io insegno al liceo. A un certo punto questa dal nulla alza la mano e mi chiede se io ritenevo giusto che uno youtuber guadagnasse così tanti soldi. E domanda bellissima. Perché questa domanda? Perché, non so se lo sappiate, ma YouTube, che è quel canale che oggi è posseduto da Google, ha dato la possibilità a molte persone di riuscire a guadagnare dei soldi, in alcuni casi, non sono moltissimi ma ce ne sono, di guadagnare molti soldi. Quindi io prima che, siccome mi interessa un po' di queste cose, prima che la ragazza, ben prima che la ragazza mi facesse questa domanda, avevo fatto delle ricerche per conto mio e ho scoperto che ci sono youtuber, per esempio, che guadagnano qualcosa come 200-300 mila euro l'anno, e c'è anche chi guadagna di più. E poi ho voluto fare una ricerca per cercare di capire quale fosse in assoluto il canale YouTube più seguito, cioè quello che ha un maggiore numero di iscritti e un maggiore numero di visualizzazioni. E ho scoperto, a meno che adesso i dati non siano cambiati, perché sapete come in questi casi la realtà del web è molto fluida, però fino a qualche tempo fa il canale più visto al mondo è il canale di un ragazzino che si filma mentre gioca ai videogiochi. Questo qua guadagna probabilmente 10 volte quello che guadagna professor Maso, io e lui messi insieme, ok? Solo di proventi pubblicitari. Quindi capite che la domanda di questa ragazza qua era perfettamente sensata, e io credo anche di aver capito qual era il retropensiero che c'era dietro la sua domanda. Questa è giovane, ha 16 anni, e quindi passerà un certo numero di ore a vedere canali di YouTube di varia gente. Sapete, c'è gente che si trucca, gente che fa vedere cosa c'è nella sua borsa, gente che fa vedere cosa c'è nel suo iPhone, e c'è di tutto e di più. L'altro giorno Francesco Berto, che è mio amico, mi ha mandato un video di uno che faceva una lezione su Severino nudo, spettacolare. Quindi c'è veramente di tutto. La domanda che lei però, quello che mi stava veramente chiedendo, io credo fosse questo. È giusto che una persona che non ha alcun talento particolare, uno che gioca ai videogiochi, oppure uno che fa lo scemo davanti a una telecamera, guadagni molti più soldi di un cardiochirurgo che fa un lavoro che è indubbiamente molto più utile per la società? A lei. Quindi probabilmente per lei non era giusta una cosa del genere. E ho indagato, le ho chiesto, e lei mi ha detto che era esattamente questo che stava pensando. Allora io ho detto, ecco, la pensi esattamente come Aristotele, perché se voi leggete la parte che Aristotele dedica alla giustizia distributiva nell'etica, vedrete che a un certo punto Aristotele fa il seguente esempio, che è famosissimo, che è l'esempio dell'aulo. Siccome noi però oggi abbiamo poca dimestichezza con questi strumenti dell'antichità, lo sostituirò con l'esempio del flauto, o, siccome a me piace la chitarra, della chitarra. Allora immaginate di avere un liutaio che fabbrica delle chitarre e deve decidere a chi dare la sua chitarra migliore. Gli si presentano davanti al suo negozio tre soggetti. Il primo, soggetto A, è una persona molto bella, molto avvenente, spettacolare, non particolarmente ricco, ma totalmente incapace di suonare l'aulo. Secondo individuo è bruttino, o bruttina se preferite, è pieno di soldi o piena di soldi, ma è un chitarrista mediocre. Il terzo individuo non è né bello né brutto, non ha un soldo, però in compenso è un chitarrista straordinario. Ebbene, a chi dovrebbe dare la sua chitarra il liutaio? Secondo Aristotele, per ragioni che sarebbe troppo lungo da esplicitare qua, il liutaio dovrebbe dare la chitarra al miglior chitarrista. Perché? Perché il fine, primo perché se lo merita, quindi c'è l'idea che la distribuzione di cose come quelle che sono i beni deve seguire il criterio del merito. Siccome sei più bravo degli altri a suonare, meriti più degli altri di ricevere la chitarra. E la seconda ragione, più se volete metafisica o ontologica, è che il fine intrinseco della chitarra non è quello di essere appeso su una parete per fare bella mostra, ma è quello di essere suonato. E quindi, in base a queste due ragioni, il liutaio dovrebbe dare la chitarra alla miglior chitarrista. Ora, questa risposta, che è la più antica di tutte, ha un problema che adesso capiremo immediatamente. Il problema è questo, che ci sono certamente delle situazioni nelle quali il criterio del merito va seguito. Per esempio, se dobbiamo assegnare, anziché un oggetto, un bene, una carica, come ad esempio quella del professore di scuola o del primo violino di un'orchestra, sembra del tutto logico e giusto che questa carica venga assegnata al più bravo, cioè al più meritevole tra questi. Ed è per questo che noi ci arrabbiamo tanto quando scopriamo che, per esempio, i concorsi sono truccati, perché appunto truccare un concorso vuol dire fare vivere in una società in cui il principio del merito non è rispettato. Questo va benissimo, e va benissimo in molti contesti. Il problema è che non va bene, questo criterio non funziona, in una società in cui, come la nostra e anche come quella di Aristotele, in cui le persone si scambiano beni, e beni che devono essere comprati. Immaginiamo infatti di voler realizzare il sogno di Aristotele, nel quale tutti ricevono tutto unicamente in base al principio del merito. Ebbene, in questa società il nostro liutaio darebbe la chitarra al miglior chitarrista. L'unico problema è che il chitarrista, dicevamo, e non è un dettaglio da poco, non può pagare la chitarra, perché abbiamo stipulato che era povero. E allora, in questo caso, abbiamo una situazione in cui un liutaio deve fare qualcosa a gratis, come si suol dire. Per quale motivo in una società del genere un liutaio dovrebbe darsi da fare, se non per ottenere un qualche tipo di compenso in cambio? Ora, è chiaro che una società del genere non potrebbe esistere per un secondo, e quindi, che ci piaccia o meno, dobbiamo cominciare ad accettare l'idea che in certi casi la distribuzione di beni e di servizi avviene non tanto secondo il criterio del merito, ma quanto secondo altri criteri che adesso non stiamo lì ad approfondire. Adesso facciamo un salto in avanti di più di 2000 anni e parliamo di quello che è l'autore contro il quale Nozick si scaglia quando scrive Anarchia, Stato e Utopia. Nozick, come forse saprete, è stato un professore di Harvard, se non ricordo male, e contemporaneo a Nozick, altrettanto famoso, era un altro professore, che è John Rawls, il quale qualche anno prima, se non ricordo male nel 71, ecco, aveva pubblicato un libro che è diventato un classico, quasi da subito un classico della filosofia politica contemporanea. Questo libro si chiama Una teoria della giustizia. In questo libro Rawls cerca di rispondere a questa domanda. Si chiede: immaginiamo di voler realizzare una società giusta nel senso della giustizia distributiva. Come dobbiamo fare? Come faremo? Ora, quello che di solito uno immagina quando si mette nella posizione del demiurgo che progetta società utopie è la seguente cosa: ci sediamo davanti a un tavolo e cerchiamo di metterci d'accordo, noi che facciamo parte della società, su quelle che dovranno essere le regole della futura società giusta. Il problema, dice Rawls, è che in una situazione del genere Il risultato al quale arriveremo non sarà mai quello di progettare una società giusta. Perché? Perché quando noi, qualora noi ci dovessimo veramente sedere intorno a un tavolo per discutere, ciascuno di noi, in modo più o meno malizioso, in modo più o meno cosciente, cercherà di proporre un modello di società che avvantaggia lui. Per esempio, se in questa stanza ci fosse un multimilionario, nella sua proposta ovviamente cercherà un tipo di società che permetta a quelli come lui di fare la bella vita o di continuare a fare la bella vita, mentre invece chi è povero cercherà di portare avanti progetti nei quali persone come lui avranno la possibilità di migliorare la propria condizione. Ciascuno cerca di portare acqua al proprio mulino. In questo modo è difficile, dice Rawls, che si riesca ad arrivare a una, a un modello di società che fa contenti tutti. E allora cosa propone? Propone un famosissimo esperimento mentale, che è quello del velo d'ignoranza, che vi spiego adesso in due parole. Che cos'è il velo d'ignoranza? Immaginate, o immaginiamo, dice Rawls, di sederci davanti a questo tavolo per progettare la futura società giusta, ma con una restrizione. Tutti noi indossiamo, dice Rawls, un ipotetico o metaforico velo di ignoranza. Ignoranza di cosa? Noi ignoriamo tutto di noi stessi. Cioè, quando dobbiamo stabilire le regole, noi non sappiamo se nella futura società saremo uomini o donne, non sappiamo se saremo musulmani, cristiani, atei o buddisti, non sappiamo se saremo ricchi o poveri, non sappiamo assolutamente nulla di noi. Ebbene, dice Rawls, se noi ci sottoponessimo a questo esperimento, a quale tipo di società arriveremmo? Quale tipo di società, quali sarebbero le regole di questa società? Secondo Rawls, qua c'è un passo breve che vi leggo, nel quale Rawls mostra o giustifica questo suo espediente del velo di ignoranza. Il numero uno, lo leggo, dice questo, e questo si riferisce al velo di ignoranza, assicura che nella scelta dei principi etici, e non solo dei principi etici, ma dei principi delle leggi di questa società, nessuno sia avvantaggiato o svantaggiato dal caso naturale o dalla contingenza delle circostanze sociali, poiché ognuno gode di un'identica condizione e nessuno è in grado di proporre dei principi che favoriscano la sua particolare situazione. I principi di giustizia sono il risultato di un accordo o contrattazione equa. Quindi quello che è in mente Rawls è una situazione del genere. Se io non so se nella futura società sarò un uomo o una donna, quando devo proporre una legge cercherò di fare in modo che questa legge tratti in modo uguale sia gli uomini che le donne. Giusto? Perché se invece proponessi una legge che discrimina gli uomini dalle donne, che dicono per esempio le donne non possono guidare, e poi nella futura società scopro che io sono una donna, evidentemente vengo penalizzato da quella regola che io avevo proposto. Ok, questa è l'idea di Rawls. Dopodiché dice questa, un'altra cosa che noi proporremo è la seguente cosa. Sotto il velo di ignoranza, tutti noi vorremmo essere liberi, cioè tutti vorremmo che quelle che sono considerate le libertà fondamentali vengano garantite indifferentemente a tutti. Le libertà fondamentali sono libertà di parola, libertà di movimento, la libertà di scegliersi il proprio lavoro, la libertà di fare questo, insomma non sto a farvi tutto l'elenco. Un'altra regola che noi vorremmo, che probabilmente sceglieremo secondo Rawls, è la parità dell'accesso a tutte le cariche, cioè non bisogna precludere a nessuno, in linea di principio, la possibilità di fare qualunque cosa nella vita. Cioè, per esempio, non possiamo dire che uno perché appartiene a una certa religione non può fare un certo tipo di lavoro, eccetera. Ok, fin qua non c'è molto da discutere. Il punto che invece mi interessa di più, che è poi quello che andrà a criticare Nozick, è il terzo, ed è quello che Rawls chiama il principio di differenza. E il principio di differenza consiste sostanzialmente in questo. Noi vogliamo, sempre, è sempre uno dei principi che noi, secondo Rawls, sceglieremmo indossando il velo d'ignoranza. Noi vogliamo vivere in una società in cui è permesso o è consentito alle persone di arricchirsi. Nulla, no? Sotto il velo di ignoranza, immagino che a ciascuno di noi piacerebbe un'idea del genere, perché non posso arricchirmi se naturalmente mi do da fare. Ma una condizione, in questa società nessuno può arricchirsi a spese o a scapito degli altri. Quindi va benissimo che io mi arricchisca, non c'è nessun problema, dice Rawls, se nella nostra società ci sono delle differenze di natura economica, se c'è chi è più ricco e chi è più povero, alla condizione però che i ricchi non si arricchiscano a spese dei poveri. Ok, questo è riassunto in modo molto brutale e schematico quello che Rawls dice nella teoria della giustizia. Adesso veniamo invece a Nozick, che è completamente in disaccordo non tanto con i primi due principi, quanto piuttosto con il terzo principio, cioè col principio di differenza. Qui vorrei essere il più breve possibile, per cui mi limiterò a portarvi quello che è il controesempio con il quale Nozick ritiene di mostrare i limiti della filosofia di Rawls. Il controesempio si basa su un riferimento allo sport, alla pallacanestro. C'era questo, negli anni 70 c'era un famoso giocatore di pallacanestro che si chiamava Wilt Chamberlain, che era l'equivalente all'epoca di quello che poi negli anni 80 e 90 sarebbe diventato Magic Johnson. Dico bene? Cioè, era considerato uno dei più grandi, se non il più grande giocatore di pallacanestro, forse di tutti i tempi. Non so, non seguo il pallacanestro, per cui potrei dire delle stupidaggini. Però negli anni 70, diciamo che il Magic Johnson negli anni 70 era Wilt Chamberlain. E allora dice Nozick, immaginiamo di accontentare Rawls e di permettergli di realizzare la società che lui vorrebbe con questo velo di ignoranza, e supponiamo che alla fine di ottenere una società nella quale c'è il tipo, esattamente il tipo di giustizia distributiva che piace tanto a Rawls. E dice Nozick, diamo per semplicità, per brevità, al tipo di giustizia, allo schema del modo in cui sono distribuiti i soldi che piace a Rawls, diamo, lo indichiamo con la lettera D, o D1, non mi ricordo, D1. Ok, siamo in una società dove c'è questo schema D1. C'è Wilt Chamberlain, grande giocatore di pallacanestro. Wilt Chamberlain fa un accordo con la sua squadra, che viene messo nel contratto, che prevede quanto segue. Ogni volta che la squadra giocherà in casa, gli spettatori che vanno a vedere la partita, se lo vogliono, cioè in modo assolutamente libero e non coercitivo, potranno mettere su una cassetta messa fuori dallo stadio, dove c'è il nome Wilt Chamberlain, una donazione di 25 centesimi di dollaro, donazione libera. La squadra consente a questa clausola nel contratto, inizia il campionato e viene fuori che alla fine del campionato Wilt Chamberlain ha guadagnato $200,000 più dei suoi compagni di squadra. Quindi si è arricchito molto di più degli altri. Si domanda Nozick, anzi, prima di vedere qual è la domanda che si pone Nozick, notiamo subito una cosa. Queste donazioni che hanno arricchito Chamberlain hanno modificato di fatto lo schema distributivo di Rawls. Perché prima i soldi erano distribuiti in un certo modo. Mettiamo che prima tutti i giocatori di pallacanestro guadagnassero gli stessi soldi. Alla fine del campionato non abbiamo più lo schema di prima. Abbiamo uno che si è arricchito molto di più e le persone che gli hanno dato i soldi si sono un po' impoverite, perché quei soldi, anziché darli a Chamberlain, potevano tranquillamente tenerseli in tasca loro. Quindi abbiamo una situazione in cui una persona si è arricchita, tra virgolette, sulle spalle degli altri. L'arricchimento di Chamberlain ha causato, seppur di poco, un leggero impoverimento di coloro che hanno donato i soldi. Ma si domanda Nozick, cosa c'è esattamente di sbagliato in tutto questo? Potremmo dire che è sbagliato quello che è successo solo se le persone fossero state costrette a donare, che poi a quel punto non sarebbe più una donazione, se fossero state costrette a dare i soldi a Chamberlain per vederlo giocare, come con una forma, per così dire, di tassazione sui biglietti, allora certamente avremmo un argomento per dire che quello che è successo è in qualche modo ingiusto, ma nulla di tutto questo è successo nel nostro scenario. Chamberlain ha chiesto alla squadra se andava bene avere questa clausola nel contratto. La squadra ha liberamente accettato di farlo. La cassetta è stata messa davanti allo stadio e nessuno era costretto a donare nulla a Chamberlain. Tutti in questa storia qua sono liberi. Ma allora, se tutti sono liberi, in che senso il passaggio da uno schema distributivo a un altro, diverso da quello che avrebbe voluto Rawls, sarebbe ingiusto? A questo proposito vi leggo il secondo passo, che è quello in cui Nozick parla appunto del caso di Chamberlain, e dice: ciascuna di queste persone ha scelto di dare 25 centesimi del loro denaro a Chamberlain. Avrebbero potuto spenderlo andando al cinema o in un negozio di dolciumi o acquistando copie della rivista Dissent o della Monthly Review. Qui sarebbe divertente vedere perché Nozick cita proprio queste riviste, perché erano riviste tipiche della sinistra di riferimento di Rawls. Invece tutti, o quantomeno un milione di loro, convengono nel dargli a Will Chamberlain in cambio dello spettacolo che offre giocando a basket. Se di uno, cioè lo schema distributivo di Rawls, era una distribuzione giusta e le persone si spostano volontariamente da questo schema a D2, che è quello in cui Chamberlain è ricco, trasferendo parte delle loro quote assegnate in D1, non è forse giusta anche D2, cioè per proprietà transitiva? Se D1 era giusta e se la gente volontariamente e liberamente si sposta in D2, non dovremmo dire che anche D2 è giusta? Se le persone erano autorizzate a disporre delle risorse a cui avevano titolo in D1, perché erano loro soldi e quindi se sono miei li posso spendere come voglio, non era incluso il loro essere autorizzate a darle o a scambiarle con Wilt Chamberlain? Ecco, capite che quindi la risposta che uno come Nozick darebbe alla domanda della mia studentessa, se è giusto che uno youtuber che si filma mentre gioca ai videogiochi guadagni così tanti soldi, la sua risposta sarebbe sì, nella misura in cui le persone scelgono di guardare i suoi video. Perché il motivo per cui questo guadagna così tanto non è che ha un contratto con YouTube il quale gli passa uno stipendio mensile in base a chissà quali accordi. No, lui guadagna così tanto perché i suoi video contengono delle pubblicità e fanno milioni di visualizzazioni. E quindi nel momento in cui la gente smettesse di trovare interessanti, per quale che sia la ragione, questi video, questo qua smetterà di guadagnare tutti quei soldi. Ma fino a quel momento non abbiamo nessuna vera ragione etica per dire che quello che sta succedendo è ingiusto. Vabbè, c'è molto altro da dire, però mi fermo qua per...
Bene, adesso riapriamo il dibattito tenendo conto anche di queste aggiunte sulla questione della giustizia distributiva, retributiva e le tematiche che emergono, no, da questo confronto. Primo intervento del prigione.